al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo, saluto e ringrazio Alvaro D'Amico alla parte tecnica, Maria Serenatullio e Patrizio Ciprari in regia. Sono circa 10.000 palestinesi della striscia di Gaza costretti ad abbandonare nei giorni scorsi le proprie abitazioni a causa di una ondata eccezionale di maltempo che ha provocato estesi allagamenti. Questa è la valutazione aggiornata resa nota dall'Agenzia delle Nazioni Unite per il coordinamento delle questioni umanitarie. Dal punto di vista sanitario la situazione resta allarmante, anche perché nei giorni scorsi il sistema fognario ha subito gravi danni e in diverse aree si avvertono esalazioni nocive. Responsabili del servizio sanitario locale temono di conseguenza la diffusione di malattie. Vogliamo proprio andare a Gaza per valutare più da vicino i danni di questa ondata di maltempo e anche per parlare più in generale della situazione che vivono i cristiani in questa regione del Medio Oriente. E allora andiamo con padre Mario da Silva, religioso dell'Istituto del Verbo Incarnato, una congregazione nuova nata in Argentina, attualmente superiore della comunità a Gaza e viceparroco nell'unica parrocchia della striscia di Gaza. Buon pomeriggio, ben trovato padre Mario.
Allora, buon pomeriggio, è per me un piacere essere con voi.
Ecco, come si sta vivendo questa emergenza freddo a Gaza, padre Mario?
Allora, noi abbiamo avuto un grande disagio qui in questi ultimi 5 giorni. Dicono che è ormai da 50 anni che non si vedeva una cosa simile. Abbiamo avuto veramente dei grandi disagi e oggi siamo passati da una parte della città che è stata totalmente inondata e poi abbiamo saputo pure delle gente che hanno perso la vita a cagione di queste piogge e poi la città è stata veramente ferma per 5 giorni. Vi racconto solo un esempio: la parrocchia cattolica qui ne ha 2 scuole e in questi 5 giorni era impossibile, non abbiamo avuto le lezioni perché la gente non poteva uscire dalla sua casa e oggi abbiamo ripreso le lezioni e tutte le attività della scuola, ma per esempio non sono venuti alcuni allievi perché il primo piano dell'edificio dove abitano è ancora inondato, allora non possono uscire dalla casa. E situazione affine abbiamo avuto tanti altri esempi che vi posso raccontare, come per esempio un grande disagio che abbiamo avuto e stava prevista la visita del patriarca di Gerusalemme, il patriarca cattolico, latino, e stava prevista per venire qui per salutare per il Natale e la domenica scorsa, ma lui non è potuto venire perché il passo da Israele a Gaza era chiuso. Allora tutta la comunità cristiana lo aspettava e purtroppo non è potuto venire lui.
Senta, e a fronte di questa emergenza ci sono stati episodi di solidarietà?
Sì, quello sì, perché la cultura qui e il popolo, il palestinese è molto gentile in queste cose. Abbiamo visto per esempio le scuole, specialmente quelle della UNRWA, della ONU, hanno aperto le sue porte per raccogliere le 500 persone sono state evacuate dalle loro case, allora sono andati lì a queste scuole. Allora ci chiedevano, pure qui in parrocchia hanno chiesto del cibo per mangiare oppure delle vesti per il freddo e tante altre cose ci hanno chiesto. Le famiglie sono state fino alla domenica e infatti non abbiamo avuto lezioni anche per questo, perché le scuole erano piene delle persone.
Senta padre Mario, ci può raccontare la situazione che si vive nella striscia di Gaza da 6 mesi a questa parte?
Questi problemi degli ultimi giorni vengono a peggiorare ancora la situazione in cui viviamo da quando sono state chiusi i tunnel quelli che passavano la merce clandestinamente, anche passavano la maggioranza delle merci, del cibo, passavano tramite i tunnels che c'è nella frontiera fra Gaza e Egitto. Quei tunnels sono stati distrutti, penso che rimangono pochissimi, non so se una decina di quelli. Allora noi veramente stiamo vivendo una situazione molto difficile, perché manca le necessità basiche, per esempio il cibo, e anche quelli che abbiamo qui, i prezzi sono altissimi ora. La spesa che noi facevamo 7 mesi fa con 200 o 300 shekel, ora lo dobbiamo pagare 600 o 700 addirittura. E poi la cosa principale è che manca la benzina, sia per le macchine sia anche per l'elettricità, perché quella elettricità funziona a gasolio o a benzina. Allora Gaza aveva già un problema con l'elettricità, avevamo prima forse 10-8 ore di elettricità al giorno, in questi 6 mesi si sono ridotti solo a 6 ore e alcuni giorni addirittura a 3 ore al giorno abbiamo avuto l'elettricità. E quello, per esempio, la gente che doveva vendere la carne o i prodotti sorgelati l'hanno perso tutto. E poi la difficoltà della vita comune, pure manca pure l'acqua, è veramente una situazione molto difficile in questi ultimi 6 mesi a cagione di questo, della chiusura del passo di Rafah, la frontiera fra l'Egitto e qui Gaza.
Padre Mario, Papa Francesco ha espresso il desiderio di visitare la Terra Santa l'anno prossimo. Quali reazioni da voi?
Allora, pure noi preghiamo tanto perché possa venire veramente il Papa, perché per noi sarebbe una speranza molto grande, molto grande. In primo luogo perché lui insiste molto sul messaggio di pace, in modo speciale qui in Oriente Medio e qui in Terra Santa. Lui insiste tanto su quello. Allora per noi sarebbe un messaggio di pace grandioso, grandissimo. Veramente per noi sarebbe un beneficio molto grande. E inoltre a questo, siccome Papa Francesco sta guadagnando sempre di più l'amore e il carino e l'affetto di tutte le persone, dico non solo di quelli cristiani, ma anche di tutte le persone delle altre religioni, e la sua venuta qui è pure aspettata per questo motivo, perché per esempio qui a Gaza tanti di quelli che sono musulmani ci parlano con tanto carino sulla figura di Papa Francesco, perché guadagna sempre di più. Non solo per quello, anche perché la sua visita qui in Terra Santa è un grande aiuto per i cristiani e per i cattolici, che qui siamo minoranza. Allora quello ci dà una forza speciale.
Ecco, sempre... come vive la comunità cristiana e che Natale sarà per voi questo che è alle porte?
Ci sono quasi 2 milioni di persone che abitano nella striscia di Gaza, tra i quali solo 176 sono cattolici e poi gli ortodossi sono 1200 più o meno, un numero approssimativo, ma la nostra comunità è molto piccola. E vi racconto degli esempi pratici, per esempio la domenica qui non è un giorno festivo, è un giorno in cui si lavora, il Natale pure, è un giorno in cui la gente lavorerà fino all'ora della messa e poi viene a messa. Perciò per noi è una situazione particolare vivere il Natale qui a Gaza, eppure una grande gioia, perché si vede già il clima fra i cristiani, un clima di festività, e poi nella notte di Natale è bellissimo la festa qui, perché c'è la messa e poi c'è la cena con i cristiani. vengono più o meno 500-600 cristiani fra cattolici e ortodossi, e facciamo una festa bellissima, dei giochi, per festeggiare la notte di Natale. Per noi è sempre speciale questo momento perché il bambino Gesù è nato qui molto vicino, e quando nella sua fuga in Egitto ha passato per questa terra, per Gaza, la Via Maris, che era l'unica per andare in Egitto, allora lo ricordiamo con molto 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 carino.
Allora sarà un Natale di tenerezza e di speranza, come ha detto Papa Francesco, che deve essere vissuto il Natale.
Sì, e quello si vede sempre di più qui, una speranza nuova per questa gente che soffre tanto, per vivere la sua religione qui, nel posto in cui è nato il principe della pace.
Il messaggio di Papa Francesco per la prossima giornata mondiale della pace pone al centro il valore della fraternità come via per la costruzione della pace. La fraternità è quanto mai, ecco, una dimensione da coltivare in Medio Oriente, vero Padre Mario?
Sì, e quello è una cosa che io ho visto da quando sono arrivato qui, la grande importanza che c'è nella fraternità fra i cristiani e quelli dell'altra religione, delle altre religioni. Per esempio, nelle nostre scuole la maggioranza degli allievi, la maggioranza dei professori sono musulmani, e c'è un rapporto di fraternità molto grande, e quello è il primo passo per cercare la pace.
La ringrazio molto Padre Mario da Silva, da Gaza, per questa bella testimonianza. Io le auguro a lei e a tutta la sua comunità un Natale davvero di pace.
Allora pure io auguro a voi e a tutto il mondo un Natale di pace, allo stesso tempo che vi chiedo preghiera in questa terra in cui è nato il principe della pace.
E l'economia della striscia di Gaza ha perso negli ultimi 3 mesi 500 milioni di dollari a causa del blocco israeliano e degli impedimenti frapposti di recente dall'Egitto, lo afferma un rapporto pubblicato dal Dipartimento per gli Affari Umanitari dell'Organizzazione per la Cooperazione Islamica. Ma adesso andiamo a Betlemme con Gigi Bisceglia, rappresentante del VIS, del Volontariato Internazionale per lo Sviluppo in Palestina. Quella del VIS in Palestina è una presenza storica. Ascoltiamo Gigi Bisceglia al microfono di Francesca Sabatinelli.
Siamo arrivati qui nel 1987 e in questo momento abbiamo 3 progetti attivi. Continuiamo a occuparci di formazione professionale, che è stata la prima attività che abbiamo sin dall'inizio, quindi sosteniamo la scuola tecnica dei Salesiani, che si trova proprio nel cuore del centro storico di Betlemme e che esiste da praticamente 120 anni, 130 anni, e continua a contribuire a formare i ragazzi che vogliono imparare un lavoro. Quindi nel corso degli anni è stato possibile riqualificare, ristrutturare la scuola, fornirla delle migliori attrezzature, fare corsi di aggiornamento per gli insegnanti e quindi sostenere in tutte queste attività la congregazione salesiana. Questa scuola è aperta a tutti, quindi anche i ragazzi che magari per qualche motivo non vanno bene a scuola o che non riescono a diplomarsi, spesso in questi corsi di formazione professionali trovano la via per imparare un lavoro, per sentirsi accettati e per poi avvicinarsi andare verso una vita indipendente. Recentemente, oltre ai classici indirizzi che ti possono venire in mente, quindi falegnameria, meccanica, elettricità, nel 2005 è stato possibile creare anche un indirizzo artistico, anche perché in questo modo si voleva far sì che anche le ragazze potessero avere degli sbocchi professionali, e quindi da qualche anno insegniamo anche a lavorare il legno d'olivo, la madreperla e la ceramica, che poi fanno parte dell'artigianato tradizionale palestinese. Quindi da un lato impari un lavoro, ma dall'altro continui a tramandare le tecniche storiche che riguardano appunto anche la cultura palestinese.
E però per questi ragazzi poi che possibilità c'è di sviluppo? Sappiamo che in Cisgiordania ci sono delle grandissime difficoltà per uno sbocco professionale.
È vero, è molto difficile trovare lavoro, però è altrettanto vero che i ragazzi che per esempio lavorano, che fanno il corso di meccanica e che sono specializzati anche nella riparazione delle macchine più nuove, quindi nella parte riparazioni complicate, trovano tutti lavoro, perché questa era per esempio un tipo di lavoro che in Cisgiordania mancava, oppure gli elettricisti sono ben formati e quindi le aziende li richiedono, oppure i ragazzi che fanno i corsi artistici aprono delle microimprese e riescono in qualche modo a produrre loro oggetti e poi a immetterli sul mercato anche grazie alla scuola, al centro artistico, che riesce a esportare i loro prodotti per esempio nelle parrocchie italiane.
E questi ragazzi vengono, chiaramente sono giovani di Betlemme, ma anche da fuori?
Ecco, sono soprattutto del distretto di Betlemme e del distretto di Hebron, ma questo anche per questioni di mobilità. È difficile raggiungere Betlemme da Ramallah o ancora da città che sono più a nord, perché spesso ci sono checkpoint volanti o perché spesso è proprio è difficile trovare un trasporto. Però ecco, tutto il bacino di Betlemme e tutti i villaggi limitrofi, e anche molti studenti vengono dal distretto di Hebron da Hebron, che ha una circa 30 km di distanza. Quindi a Hebron c'è un distretto industriale, quindi alcuni ragazzi per esempio trovano lavoro lì. Però la cosa interessante, soprattutto per quanto riguarda il centro artistico, è che sin dall'inizio ha accolto anche studenti non più giovanissimi, che per esempio sono stati prigionieri politici, sono stati incarcerati per diversi anni e che però avevano voglia di tornare a una vita normale, e quindi imparare un nuovo lavoro gli ha permesso di tornare alla normalità.
Di quanti studenti parliamo?
Abbiamo 160 studenti che seguono i corsi tradizionali, una decina di studenti al centro artistico, e poi la scuola tecnica di pomeriggio si trasforma in un centro di formazione professionale, nel senso che anche chi ha già un lavoro magari vuole fare corsi di aggiornamento e quindi lo può fare seguendo corsi più brevi, e abbiamo altri 150 studenti.
A titolo, cioè completamente gratuiti questi corsi?
Ecco, in realtà viene richiesto un contributo che riesce a ricoprire solo in parte, le spese che i salesiani devono sostenere, e quindi per la scuola tecnica parliamo di circa 1500 shekel all'anno, che sono circa 300 euro. Mentre per il centro artistico circa 100 euro all'anno. Però le spese in realtà sono molto elevate, perché le attrezzature bisogna mantenerle, le materie prime sono decisamente costose, e quindi poi è fondamentale per la congregazione salesiana continuare ad avere il sostegno e il supporto di donatori e partner che in questo modo permettono loro di andare avanti con questa importante attività educativa. Però si fa sempre più fatica a fare raccolta fondi.
Ecco, i salesiani hanno aperto ai cristiani e ai musulmani, e oggi sempre più ai musulmani.
Sì, è vero, questo è un dato interessante, nel senso che il 70% degli studenti è musulmano, e i ragazzi però convivono perfettamente con i loro colleghi cristiani. Anzi, molto spesso i ragazzi musulmani sono contenti di frequentare le scuole cristiane, non solo la nostra, perché sanno che sono di ottima qualità, quindi anche i genitori sono contenti di mandare i loro figli nelle scuole cristiane.
Betlemme soffre una gravissima crisi lavorativa, c'è un tasso altissimo di disoccupazione e le difficoltà crescenti dovute anche a una politica di chiusura che la città sta vivendo. Tu che sei qui da 2 anni, cosa hai visto?
Ecco, partiamo da qualche dato positivo prima. Sicuramente dal 2010 a oggi la situazione un pochino è migliorata, nel senso che tutti ci ricordiamo cosa è successo durante la seconda intifada, quindi sicuramente per la Cisgiordania e Betlemme gli anni più bui sono stati quelli. Dal 2010 quantomeno si è tornati a potersi muovere liberamente all'interno del distretto di Betlemme, come del resto è stato possibile per i turisti tornare, per i pellegrini tornare qui, e questo ha cambiato le cose in positivo, perché la città si è riaperta al mondo. Quindi ci tenevo quindi a parlare a maggior ragione adesso che siamo sotto Natale, insomma si vede la presenza dei turisti e dei pellegrini, come si vede che Betlemme ha voluto essere una città aperta sul mondo. Il 1° dicembre c'è stata una bellissima cerimonia con l'accensione dell'albero, e il messaggio del sindaco è stato proprio un messaggio di pace rivolto a tutti. e quindi l'accoglienza per Betlemme rimane comunque la cosa più importante. Però il fatto che a livello materiale la vita sia migliorata non significa che le condizioni di vita in generale siano migliorate, perché, come giustamente accennavi tu, la mobilità è un problema reale. Il fatto che ci sia un muro fa sì che soprattutto i giovani facciano fatica a spostarsi, facciano fatica a trovare opportunità di lavoro, per esempio in Israele, cosa che qualche anno fa accadeva, e quindi questo fa sì che ci siano studenti molto preparati che magari, oltre a laurearsi, riescono anche a ottenere un master qui e che poi sono disoccupati. Alcuni di loro decidono di espatriare per qualche anno e di solito fanno fortuna. I palestinesi nel mondo sono apprezzati e riescono sempre a integrarsi, però tutti hanno un legame fortissimo con la terra e vogliono tornare, ma le prospettive sono tutt'altro che rosee, anche perché sullo sfondo rimane anche il conflitto, che è vero che ormai non fa più notizia, viste tutte le cose che stanno succedendo in Medio Oriente, però è altrettanto vero che non c'è ancora una soluzione a portata di mano. E quindi questo poi si ripercuote sulla vita delle persone, ovviamente.
E quindi si ripercuote anche sullo stato d'animo. Qual è il mood che c'è in città?
C'è un po' di frustrazione legata al fatto che non si sa bene quale sarà il futuro. Allora, se tu vivi nel brevissimo periodo, la tua vita tutto sommato è normale, fra virgolette, però non puoi fare programmi a lungo termine. Quindi credo che la frustrazione nasca da questo. Prevalentemente da questo, soprattutto per i giovani che sono nati con un conflitto che era già in corso e che quindi non hanno mai visto un'altra situazione. Allora pensate a qual è l'importanza di permettere a questi ragazzi di andare a studiare all'estero, per esempio. In qualche modo anche noi del VIS ci contribuiamo su questa cosa, perché nel 2005 abbiamo contribuito a fondare un master in cooperazione e sviluppo in collaborazione con l'Università di Pavia e ovviamente con l'Università di Betlemme. Da allora formiamo ragazzi e ragazze che lavorano nel mondo della cooperazione qui in Palestina, ma nello stesso tempo hanno la possibilità di fare esperienze anche formative all'estero, in Italia o in altri paesi europei partner dell'Università di Betlemme, e questo permette a loro di aprire gli occhi o di avere un orizzonte molto più grande, perché vivendo qui spesso ci si fossilizza sulla propria situazione, quindi è molto interessante invece rendersi conto di che cosa accade al di là di questi confini o al di là di questo muro, insomma.
Ed era Gigi Bisceglia, rappresentante del VIS, Volontariato Internazionale per lo Sviluppo in Palestina, nell'intervista realizzata a Betlemme da Francesca Sabatinelli. Questo è il nostro approfondimento di oggi, al di là della notizia, Radio Vaticana Italia.